cultura, ma non voglio stare male. Si arrangi chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Allora, entriamo in diretta, questa è Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50 e andremo adesso ad iniziare la trasmissione del Tappabuchi, trasmissione a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà che si tiene tutti i lunedì dalle 18.30 alle 19.30 e che oggi sarà incentrata su due argomenti, la lotta del campagne, quindi ci collegheremo a breve con Foggia, dove da questo pomeriggio alle 2 è in corso una manifestazione nazionale organizzata appunto dalla rete Campagne in Lotta e delle lavoratrici e lavoratori del territorio che da tempo portano avanti una battaglia per il riconoscimento sia della condizione lavorativa, quindi l'applicazione dei contratti e quello che i contratti prevedono dal punto di vista dell'alloggio e dei servizi per i braccianti, e dall'altra, essendo in larga parte scusate, lavoratori e lavoratrici straniere, questa lotta per una migliore condizione lavorativa si intreccia chiaramente con la battaglia per i documenti, per il permesso di soggiorno, per il riconoscimento insomma della propria presenza sul nostro territorio, e quindi il superamento del sistema dei ghetti da un lato, o delle tendopoli, o comunque dei centri che in maniera spontanea o in maniera militarizzata si vanno a sviluppare proprio in assenza di qualunque servizio da parte degli organi preposti. Fra l'altro ricordiamo che il contratto nazionale delle campagne che regolamenta il lavoro bracciantile prevede che dovrebbe essere a carico delle aziende, quindi delle associazioni patronali, sia l'alloggio sia il trasferimento dalla propria abitazione alle terre dove si va a lavorare. Appunto, dovrebbe essere compito del patronato garantire questi minimi servizi, ma naturalmente se ne guardano bene dal farlo, al contrario si favoriscono meccanismi di caporalato o altri meccanismi volti al controllo di lavoratori e lavoratrici. Ma appunto prima, anziché continuare insomma con queste mie considerazioni, adesso ci metteremo appunto in contatto con Foggia e ci faremo raccontare direttamente dai protagonisti sia quanto sta avvenendo in queste ore con appunto la mobilitazione in atto, e sia per quella che è la situazione più in generale. Dopo questa corrispondenza a Foggia ci ritorneremo a occuparci dei magazzini della logistica. In particolare sentiremo un lavoratore del PAC, un magazzino che serve la Conad, un enorme magazzino che sta nella zona industriale di Fiano Romano. Sabato hanno dato vita nella mattinata a un'importante manifestazione di una lotta molto efficace che si sta portando avanti da un po' di tempo da parte di questi lavoratori, e quindi quindi sentiremo un po' quali sono i passaggi successivi, qual è il tipo di mobilitazione, di iniziative che si vanno costruendo. Bene, quindi adesso manderemo un breve stacco musicale per permetterci di metterci in contatto con Foggia e poi torneremo immediatamente in diretta.
Andate a lavorare, teppisti!
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come preannunciato siamo in collegamento diretto con Foggia, dove è in corso già dalle prime ore del pomeriggio la manifestazione di cui vi ho prima dato alcuni elementi, ma appunto lasciamo parlare chi ne è direttamente protagonista. E quindi pronto, ci senti?
Sì, vi sento, buonasera a tutti e a tutte.
Bene, niente, se vuoi intanto raccontarci come si sta sviluppando questa importante giornata di lotta e poi magari rifaremo qualcosa.
Sì, allora, vi dico che stamattina a mezzogiorno c'è stato un presidio in via delle Casermette davanti al carcere di Foggia, nel quale sono imprigionati alcuni dei 27 arrestati per via della rivolta che c'è stata il 27 ottobre al CARA, quindi persone che si sono ribellate alla brutalità della vita e dei controlli nel centro d'accoglienza e che sono state arrestate con accuse molto pesanti come quelle di devastazione e saccheggio. Quindi stamattina a mezzogiorno abbiamo portato la nostra solidarietà, tanti compagni e compagne italiani e stranieri, agli internati, appunto agli arrestati, per far sentire la nostra vicinanza. Alle 2:30 invece è partito il corteo che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, partito dalla stazione di Foggia e arrivato in prefettura. E quello che è successo è che davanti alla prefettura ci siamo fermati chiedendo, pretendendo un incontro per appunto avere risposta sulle nostre rivendicazioni, che sono i permessi di soggiorno per tutti e per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle campagne, residenza per tutti e stop agli sgomberi dei ghetti, alle deportazioni, a meno che non si abbiano delle soluzioni reali, cioè le case anziché i campi di lavoro. Questa risposta non è arrivata, tuttora non è ancora arrivata. Abbiamo deciso di muoverci in corteo selvaggio e attualmente da più di tre quarti d'ora stiamo bloccando due strade molto importanti del centro di Foggia, e c'è un dispiegamento di forze dell'ordine molto importante. Appunto il traffico è bloccato da quasi un'ora e stiamo cercando in tutti i modi di restare qui fino a quando non ci danno una risposta su un incontro.
Certo, senti, facendo un piccolo passo indietro, un po' della cronaca che ci stai facendo, ci dicevi appunto che questa mattina avete fatto prima un presidio davanti al carcere di Foggia, appunto in solidarietà con questi immigrati che sono stati arrestati per la rivolta nel CARA, ma al riguardo adesso com'è la situazione, sia le prospettive degli arrestati e sia all'interno del CARA, che sappiamo essere un luogo.
Allora, rispetto agli arrestati purtroppo noi non abbiamo modo di parlare con loro, abbiamo soltanto siamo riusciti a recuperare alcuni nomi e cognomi delle persone, e a queste persone abbiamo appunto mandato dei telegrammi segnalando un avvocato, insomma nostro compagno, a cui rivolgerci. Purtroppo non riusciamo a interloquire più di così con loro, Dal Cara però oggi sono venute molte persone in manifestazione. La situazione è che chi esce dal Cara, finito l'accoglienza perché viene espulso, poi finisce nella pista, quindi nell'insediamento informale appena adiacente. Quindi, come dire, si conferma sempre di più la teoria per cui i campi di lavoro e i ghetti sono la cosiddetta terza accoglienza, quindi quando le persone non hanno più un posto dove andare, hanno finito l'accoglienza, non hanno un permesso di soggiorno, per forza di cose vanno a ingrossare le fila dei ghetti, che poi non sono altro che contenitori di manodopera sfruttabile, sempre più ricattabile e a basso costo. E ormai è sempre più evidente, lo era già da prima, adesso ancora di più con il decreto ormai legge Orlando Minniti, quanto sia forte il legame tra lo sfruttamento capitalista, l'organizzazione appunto di questo, dello sfruttamento di questa manodopera a basso costo e facilmente reperibile, e l'organizzazione di un sistema di controllo delle persone, no? Delle persone immigrate, non solo delle persone immigrate. Poi, come sappiamo, questa legge paragona, cioè mette sempre di più in correlazione la situazione degli immigrati con quella delle persone anche italiane, ma che non, come dire, non rientrano nel modello del buon cittadino, quindi che lottano e che vengono duramente represse.
Certo, in generale, insomma, chi vive una condizione di sfruttamento e subalternità poi ne subisce pure la repressione che è quasi connaturata a questa condizione. Ma senti, dal punto di vista del, tu dicevi appunto che voi state continuando questo blocco perché avete richiesto un incontro alla prefettura per affrontare tutti i temi a cui facevi riferimento prima, e che credo sia poi in continuità con la lotta che portate avanti da almeno un paio d'anni e che ha avuto un momento alto, insomma, di rappresentazione nella manifestazione del novembre scorso qui a Roma.
Sì.
Esatto. Ecco, rispetto appunto anche alcune, seppur timide, aperture che c'erano state in quell'occasione, mi pare di capire che poi nel concreto, nei territori, non ci sia stata una risposta particolarmente accogliente, diciamo.
Sì, diciamo che cosa è successo? Che le promesse fatte il 12 novembre a Roma, dopo quella grande e importante manifestazione, sono rimaste in parte poi disattese. È successo che il governo è cambiato, quindi è diventata poi più difficile l'interlocuzione che era stata aperta con il Ministero dell'Interno, e soprattutto poi è iniziata questa stagione degli sgomberi dei ghetti, no? Quindi a inizi marzo è stata la volta del gran ghetto di Rignano, e quindi hanno iniziato proprio a produrre questo nuovo processo: sgomberare gli insediamenti informali, deportare le persone in strutture, in questo caso della regione, che non sono assolutamente adeguate e che comunque fanno un po' da modello centro d'accoglienza, quindi estremamente marginali, lontane dalla città, isolate, e dove le persone sono controllate. La stessa cosa vogliono farla tra l'altro a San Ferdinando, vicino Rosarno, dove è in atto la costruzione di una nuova tendopoli, dove saranno spostate le persone, deportate le persone, e nella quale però ci sono solo 600 posti, quindi non si sa che fine faranno il resto delle 2500 persone che vivono là. Ecco, con questo è un ulteriore tassello che si è aggiunto negli ultimi mesi, e diciamo le questure di Foggia e di Reggio Calabria non rispondono con apertura, anzi ci stanno negando qualsiasi forma di interlocuzione, rimandando poi la palla sempre al Ministero dell'Interno, no? Quindi dicendo che la loro responsabilità arriva fino a un certo punto e che dovremo avere a che fare poi con il Ministero dell'Interno direttamente.
Certo, ma fra l'altro, insomma, credo che in questo momento, ora io non sono ferratissimo su quelle che sono le produzioni agricole, però no, nel giro di 2-3 mesi credo inizierà pure un po' la stagione del pomodoro lì nella zona di Foggia, quindi...
Sì, la stagione del pomodoro è assolutamente alle porte, e quindi insomma è molto improbabile che facciano degli sgomberi in piena stagione del pomodoro. Il grande timore è che a brevissimo sgomberino, no, quindi prima dell'inizio della stagione, l'insediamento di Borgo Mezzanone, della pista di Borgo Mezzanone, che è l'altro grande ghetto che adesso sta diventando sempre più grande dopo lo sgombero di quello di Rignano. Quindi, come dire, con l'inizio della stagione poi ovviamente non hanno le forze per spostare le migliaia e migliaia di persone che arrivano per lavorare, ovviamente si costruiscono una casa o occupano dei casolari pur di stare, di vivere e di poter lavorare. E abbiamo il timore che questi sgomberi arrivino prima, per questo che appunto noi pretendiamo risposte anche su questo dalle istituzioni. Le persone che vivono a Borgo Mezzanone oggi sono scese in piazza in tante e non hanno assolutamente intenzione di farsi sgomberare, sono assolutamente determinate a non farsi deportare in nessun tipo di tendopoli o campo di lavoro o campo container. Per loro è molto chiaro che l'unica alternativa devono essere le vere case.
Certo, certo. E va bene, ma voi quindi ancora andrete avanti, insomma, finché non otterrete una risposta, quindi non sapete qual è un tempo in cui concluderete questa manifestazione?
Guarda, attualmente stiamo cercando ancora di contrattare, di negoziare con la DIG, di capire se c'è la possibilità di ottenere anche un appuntamento per i giorni prossimi, però una data e un orario scritti. Al momento continua molto forte il blocco qui nella piazza, in piazza Cavour a Foggia.
Certo.
In questo momento probabilmente, guarda, ci stiamo muovendo pian piano verso la stazione di Foggia, accompagnando i compagni di Roma, e dove decideremo poi che fare, ecco.
Ok, perché ecco, in proposito, ma come diciamo partecipazione, oltre i lavoratori che mi dicevi hanno risposto bene, dal punto di vista diciamo delle realtà di movimento, che c'è stata una risposta oppure?
Allora, c'è stata una grandissima solidarietà che ci ha resi molto felici, in particolare il movimento di lotta per la casa di Roma, con il quale da anni abbiamo ormai appunto un rapporto di alleanza e di solidarietà, è venuto in maniera importante qui a Roma. Sono venuti molti migranti che fanno le lotte nei centri di accoglienza da Taranto, da Bari, da Potenza, quindi tanti immigrati e immigrate che lottano. C'era oltre appunto ai lavoratori di Foggia e di Rosarno, c'erano poi tanti compagni da Napoli, da Bologna. Insomma, la presenza a livello nazionale è stata importante e i lavoratori hanno sentito la solidarietà molto forte.
Bene, bene, questo è sicuramente un buon segnale, visto insomma che non sempre queste battaglie vengono raccolte con attenzione dovuta da parte delle realtà di movimento, quindi insomma queste cose che ci dici ci fanno piacere. Va bene, senti, fermo restando che chiaramente la radio in qualunque momento dovesse esserci la necessità di fare degli aggiornamenti, di dare indicazioni, insomma potete tranquillamente chiamare. Non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a un po' quello che è le prospettive, cioè dopo la giornata di oggi, quali sono i passaggi che ritenete di andare a costruire.
Ma allora, c'è un appuntamento molto importante domani, che è il 25 aprile a Potenza, un corteo cittadino al quale noi parteciperemo e in cui porteremo solidarietà, che parte alle 14. Ed è appunto un corteo cittadino organizzato da alcuni compagni del centro sociale Anza Creta di Potenza, insieme agli immigrati che da tempo stanno facendo una lotta nei centri di accoglienza proprio lì a Potenza. Quindi domani è un appuntamento importante e nei prossimi mesi continueremo a fare assemblee e anche a ricomporre la situazione difficile che c'è nei ghetti, e per capire appunto tutti insieme come procedere questa lotta.
Ok, va bene. Allora, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo e naturalmente attraverso te esprimiamo tutta la nostra solidarietà e sostegno alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori delle campagne.
Sì, lanciamo anche noi un grande saluto, un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa dalla piazza di Foggia.
Ok, grazie. Allora, a presto.
Grazie,
e un abbraccio.
A voi.
Ciao. Ciao.
Ciao.
Bene, allora come avete sentito, insomma, la situazione è molto dura in queste realtà e niente, però è un movimento che oramai esprime una continuità da alcuni anni di mobilitazione, piano piano, insomma, in questo suo percorso va a toccare nuove tappe, ad accrescere le proprie capacità di mobilitazione, di resistenza e di lotta. E, detto questo, mandiamo adesso uno stacco musicale, così ci prepariamo alla seconda parte della trasmissione. E come dicevamo, andremo a sentire un lavoratore che in qualche modo è anche connesso a questa vicenda delle campagne, visto che si tratta di lavoratori dei magazzini dell'ortofrutta e degli altri settori alimentari del CONAD, quindi che naturalmente fanno parte della stessa filiera che parte dalle campagne e arriva alla grande distribuzione organizzata, quindi ai centri commerciali, agli ipermercati e così via. Va bene, allora vi lasciamo allo stacco musicale, a risentirci a breve. Sì, ricordando sempre che questa è Radio Onda Rossa 87 900 MHz e che il telefono per chi volesse intervenire è 06 49 17 50.
Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti Fango ebbe un padre negro e una madre pelli rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena. Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. Il programma erano cubi con lo stemma dello Stato. Sopra il muro di Berlino se ne stette appollaiato, aspettando che passasse un editore di memorie. Passò invece una ragazza con un mitra fra le braccia. Lui ne sparse del profumo sui capelli, sulla faccia. Quando arrivò in America lo beccarono all'istante, lo accusarono d'aver ucciso ben 7 presidenti. Fango conservò la calma, disse: io non c'entro niente, ho ammazzato i re di Roma, sì, i re di Roma solamente. E così lo torturarono con i ferri, con i vetri, con i fini, con i gas, con gli strumenti più segreti. Ma lui continuò a sorridere e sparì tutto d'un tratto, perché Fango non smentisce la sua anima di spettro.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Come annunciato, abbiamo al telefono un lavoratore del PAC di Fiano Romano per parlare, insomma, dell'importante lotta che stanno portando avanti oramai da tempo. Pronto, ci senti?
Ciao a tutti.
Ciao. Allora, appunto, se vuoi un attimo raccontarci la situazione, così per gli ascoltatori e ascoltatrici, per inquadrare un po' la realtà,
la situazione, sì, esatto. Perché purtroppo noi stiamo combattendo da parecchio tempo contro questo subappalto, appalti che danno un'eterna precarietà a tutti noi magazzino, perché fanno sparire queste cooperative, insomma, abbastanza sistematicamente. Di conseguenza noi siamo sempre in bilico dal licenziamento o dal fallimento della cooperativa, e avendo iniziato questa lotta a oggi, fortunatamente qualche piccolo risultato l'abbiamo ottenuto, avendo lo spiraglio direttamente col committente, cioè che per noi sarebbe la Conad, che in pratica comunque a sua detta era inconsapevole delle nostre situazioni,
No, dicevo, queste grandi committenze sono sempre inconsapevoli di quello che avviene ai lavoratori,
sì,
che lavorano
per loro. Diciamo di sì, perché purtroppo, avendo la cooperativa e il consorzio, hanno, diciamo, dei capi espiatori per quanto riguarda le colpe, ecco.
Certo.
Quindi non sono mai loro i colpevoli, sanno dove, secondo me, dove scaricare bene le colpe.
Certo. Senti, vogliamo ricordare un attimo, allora, voi siete un magazzino che
di generi vari, cioè tutto ciò che comprende un supermercato classico, Conad. Facciamo la logistica, quindi mandiamo i prodotti a tutte le filiali, insomma, Conad e Margherita. Siamo a Fiano Romano, siamo 350 lavoratori. Veramente in vari settori, vari lavori.
Certo.
Abbiamo cominciato questa lotta già da 3-4 mesi più o meno, e oggi, insomma, siamo così.
Fra l'altro abbiamo visto sabato, appunto, siamo venuti alla manifestazione che avete organizzato lì davanti al magazzino sabato mattina, e abbiamo visto, insomma, che c'è una partecipazione ampia da parte dei lavoratori a questa battaglia, cioè non si tratta di una piccola minoranza ma di una grossa fetta dei lavoratori del magazzino che stanno portando avanti questa lotta.
Sì, sì, perché naturalmente ci interessa a tutti avere un futuro un po' più roseo e stabile, soprattutto perché la stabilità di un lavoro ti rende la vita più facile.
Certo, certo.
E a noi fino adesso non è stata resa molto facile, diciamo così.
Certo. Senti, fra l'altro, siccome noi già molte volte ci siamo occupati delle lotte appunto che si sviluppano all'interno dei magazzini della logistica, sia nell'area romana sia sul territorio nazionale, quindi volevamo un attimo capire la piattaforma che voi state portando avanti, quali sono i punti principali delle vostre richieste, insomma.
In pratica, cioè, per quanto riguarda noi siamo in diretto contatto con le fabbriche dei prodotti, quindi vengono portati tutti i tipi di prodotti a noi. Dopodiché noi li smistiamo per i vari settori che noi abbiamo dentro il magazzino e i clienti, cioè i punti vendita, ci fanno gli ordini per ciò che gli serve. Quindi noi gli prepariamo un pedanato oppure un roll che verrà poi caricato, diciamo, per la spedizione, diciamo. Noi facciamo un lavoro di smistamento, diciamo.
Certo, vabbè, un lavoro tipico, insomma, dei facchini all'interno
di
questi magazzini.
Del facchinaggio, esatto.
E con tutto quello connesso. No, ma dicevo, invece, la vostra piattaforma rivendicativa, quali sono i punti principali che voi chiedete, insomma, che vi vengano risolti?
Ciao, adesso ho capito. Però in pratica noi rivendichiamo il fatto che comunque noi lavoriamo direttamente per la Conad, che ci siano questi appalti e subappalti, è detto fra di noi che è una presa in giro, perché comunque noi materialmente siamo, tra virgolette, operai Conad, quindi la nostra rivendicazione principalmente è quella magari di essere assunti direttamente dal committente, che sarebbe la PAC 2000 per noi.
Okay.
Poi soprattutto per avere un contratto di lavoro adeguato e soprattutto che venga attuato, perché noi quella problematica che avevamo pure con le cooperative che abbiamo, con le cooperative e tutto quanto, che non attuano al 100% tutto ciò che viene descritto dal contratto collettivo nazionale, e quindi magari delle tredicesime a pieno, quattordicesima a pieno, oppure le malattie, per esempio a noi non venivano pagati i primi 3 giorni, non venivano pagati la malattia. Comunque è tutto quant'altro dentro del contratto, come per esempio pure lo straordinario, perché lo straordinario ha una viene pagato in maniera maggiorata secondo le feste, secondo se è sabato, secondo se è fatto durante la settimana.
Certo.
Tutte queste cose non venivano attuate, anzi non vengono attuate tuttora.
Poi immagino prendiamo anche la maggiorazione per il lavoro notturno.
Sì, esatto.
E queste altre.
Il notturno, ma pure per le ferie stesse. Noi avevamo un grosso problema che le ferie venivano pagate la metà della metà, quindi prendere una miseria all'ordo. Quando facevamo le 2 settimane estive, come tutti quanti, rientravamo e prendevamo una miseria di stipendi, perché facevamo queste 2 settimane di ferie e la paura di rientrare era quella di trovare una busta paga scarna, povera, di contenuti proprio.
Certo, perché non viene assolutamente rispettato quella che sarebbe la paga oraria prevista dal contratto nazionale.
Tra
l'altro,
esatto.
Immagino che voi siete anche tu in gran parte inquadrati al sesto livello GEI, quindi a un livello basso, oppure ci stanno anche quinti livelli?
Allora, ci sono degli inquadramenti che comunque la maggior parte, come dici tu, sono al sesto junior, ma sono livelli di inquadramento per diciamo persone neoassunte.
Certo.
Mentre invece poi sempre con l'anzianità dovremmo maturare un livello, non veniva riconosciuto nemmeno gli scatti d'anzianità, perché ogni 2 anni queste cooperative spariscono, quindi si rimane sempre a un minimo salariale anche per quanto riguarda i livelli di inquadramento.
Certo, è come se ogni volta vieni riassunto da capo e quindi risulta che so due mesi,
esatto,
che lavori.
Esatto, riassunto ogni due anni. Ogni due anni si licenzia, si riassume e tu ricominci da capo senza acquisire nulla, in pratica.
Certo, certo. E va bene. Niente, sentivo appunto nella manifestazione di sabato che probabilmente nei prossimi giorni ci sarà un incontro con i responsabili del magazzino rispetto alla vostra piattaforma. Ecco, volevo sapere se mi confermavi questa cosa e più o meno se sapete quando si realizzerà.
Sì, ci hanno dato l'appuntamento a mercoledì, però non sappiamo un orario. Dovremmo incontrare i capi della Conad per avere un confronto, per insomma cominciare a inquadrare il nostro futuro, quale sarà e come sarà. Certo. Ora, un piccolo spiraglio, diciamo, incrociando le dita, sembra buono, però, cioè, come si dice, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.
Certo, certo. Quindi, anche perché finché non si vede scritto come stanno le cose,
nero su bianco, esatto, non abbiamo nulla di certo, abbiamo, diciamo, un buon spiraglio, ecco, ma rimane tale, quindi certo. Rimane solo quello per adesso.
Certo.
Però mercoledì avremo questo incontro che penso fondamentale per noi.
Certo. E senti, ma un'ultima domanda, poi chiaramente se vuoi aggiungere qualunque cosa sei libero di farlo, insomma. E noi abbiamo visto appunto in questi anni di battaglie nei magazzini che molto spesso la spinta principale a queste lotte veniva dai lavoratori immigrati. Abbiamo visto invece appunto nella manifestazione sabato che oltre ad essere molti eravate anche molto variegati. Com'è un po' la composizione all'interno del magazzino? Cioè la presenza dei lavoratori italiani, oltre te che insomma si sente chiaramente, è significativa?
Sì, per quanto riguarda la nostra piattaforma, sì, diciamo che abbiamo veramente svariate nazionalità. Sotto tutti gli aspetti planetari, perché abbiamo pure dell'Etiopia, dell'Ecuador, afghani, cioè pakistani, rumeni, albanesi, c'è cioè veramente di tutto. Noi diciamo, come italiani siamo in confronto, diciamo, un terzo di tutto il resto del magazzino.
Okay.
Però non è nessun problema, perché anzi abbiamo un'ottima collaborazione con tutti e abbiamo solo degli scopi comuni, che sarebbe quello di avere un futuro un po' più tranquillo.
Certo. Quindi, certo. No, infatti il significato di queste lotte sono anche quelle che si evidenzia la realtà, cioè che gli interessi comuni sono per la condizione sociale che uno vive, al di là di quella che può essere la nazionalità d'origine. Se
sì,
siamo lavoratori e a prescindere, insomma.
Sì, noi lì non guardiamo, diciamo, nessun tipo di razza oppure di colore della pelle, siamo solo dei colleghi e per noi è basta. Quindi.
Certo, va bene, niente, non so se vuoi aggiungere qualche cosa ulteriore, naturalmente noi insomma vi richiameremo, vi continueremo a seguire per capire mercoledì che cosa succede, quindi eventuali ulteriori sviluppi, mobilitazione o quant'altro, però appunto prima di salutarci, se vuoi aggiungere qualcosa.
Io spero, l'unica cosa che posso aggiungere è che speriamo, incrociamo le dita e spero che tutti i ascoltatori lo facciano anche per noi.
Certo.
Che in questo momento di difficoltà e di lotte tra lavoratori e imprenditori ci serve anche pure un po' di fortuna, diciamo.
Va bene, noi sicuramente ti diamo il nostro sostegno, la nostra solidarietà a te e a tutti i vostri colleghi in lotta e ti ringraziamo per l'intervento e appunto se non hai altro da dire ci salutiamo qui.
Ti ringrazio anche a te e al vostro interesse, che serve anche quello per avere dei risultati. Ti ringrazio.
Grazie, grazie di nuovo, a presto.
Una
ciao.
Buona serata.
Grazie, ciao.
Ciao.
Bene, allora abbiamo fatto anche questa corrispondenza. Adesso mandiamo un nuovo stacco musicale e poi andiamo a concludere la trasmissione odierna. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, questa è la trasmissione Il Tappabuchi, in onda tutti i lunedì a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. ci avviamo alla conclusione della trasmissione odierna. Proprio in questi minuti iniziano ad arrivare le prime informazioni rispetto al referendum in Alitalia. Come immaginiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori sapranno, nella settimana scorsa è stato firmato un vergognoso accordo fra CGIL, CISL e UGL da un lato e l'Alitalia con la supervisione del governo dall'altro, e questo accordo prevede una vera cura di lacrime e sangue per le lavoratrici e i lavoratori, con circa 2000 licenziamenti, il taglio drastico del salario per le lavoratrici e i lavoratori già in forza all'azienda, un salario d'ingresso minore di quelli che vengono dati, o comunque in linea con quelli che vengono dati nelle compagnie low cost. Quindi un vero e proprio massacro sociale, quello che è stato definito dai sindacati, il governo e il patronato insieme. E fra l'altro che fa seguito a una serie di altri accordi dello stesso tenore, che sostanzialmente dal 2006-2007 ha caratterizzato l'Alitalia. Ricordiamoci, nel 2008 l'Alitalia, che era un'azienda pubblica, è stata svenduta alla famosa cordata di capitani coraggiosi italiani per il nome del mantenimento dell'italianità del vettore. Si privatizzava e allo stesso tempo lo si svendeva a questi prenditori di profitti. Veniva peraltro in quell'occasione l'Alitalia scomposta in due parti, una parte appunto che veniva data a questi imprenditori, le solite cordate, le stesse che in questi anni hanno devastato gran parte del patrimonio pubblico, pensiamo alla TIM, ex Telecom, giusto per segnalare un'altra realtà che in questi mesi sta vivendo una situazione ugualmente di difficile, di attacco alle condizioni lavoratrici e lavoratori, anche se c'è da dire che all'interno della TIM la risposta dei lavoratori non è mancata, e si è andato costruendo degli organismi autonomi, indipendenti, come i CLAT. E dicevamo appunto, nel 2008 questo primo smantellamento, anche lì taglio dei salari, licenziamenti e a collo delle passività aziendali al bilancio pubblico. Questa operazione, poi, che altro che italianità, ha visto poi entrare nel capitale dell'azienda l'Air France. C'è stato una vera e propria scellerata gestione dell'azienda stessa, che ha portato a un nuovo stadio di crisi, superato, si fa per dire, giusto un paio d'anni fa con l'entrata di Etihad nell'azionariato dell'Alitalia. Etihad è un grosso vettore arabo dei paesi del Golfo. E questo ingresso non ha però certamente risollevato la situazione dell'azienda, ma al contrario gli interessi di questi prenditori, in questo caso stranieri, esclusivamente per entrare all'interno del mercato italiano e attraverso questo del mercato europeo, e con una gestione anche qui veramente fallimentare, per non dire criminale, di questi personaggi, no? Ricordiamo che a presidente dell'Alitalia c'è il famoso Montezemolo, che riciccia ogni tanto da qualunque parte, pure lui è passato anche per la Telecom a suo tempo, se non ricordo male, era fra coloro i quali spingevano per le Olimpiadi a Roma, insomma sta dentro tutti quei processi di finanziarizzazione e vero e proprio saccheggio dei beni pubblici. Appunto questi grandi imprenditori di nuovo hanno portato l'Alitalia a condizioni economiche drammatiche, e di nuovo, come sempre, le responsabilità che sono proprie dell'impresa, che sono proprie degli imprenditori, vengono scaricate sui lavoratori, dimostrando in questo modo solo una cosa, cioè l'inutilità dell'esistenza di un padrone, di un sistema fondato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione. E appunto oggi ci si è ritrovati di nuovo in una situazione di prefallimento, e l'intervento governativo che ha visto protagonisti in primo luogo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Delrio, che insomma diciamo non brilla certamente per risposte utili né verso i lavoratori né verso i territori. Insieme a lui lo sviluppo economico con Calenda, il lavoro con Poletti, il governo in prima persona con lo stesso Gentiloni. Ecco, questi personaggi hanno governato questa trattativa un po' sulla falsa riga di quello che è successo nelle crisi di questi ultimi tempi, e cioè quello di porre i lavoratori di fronte a un vero e proprio ricatto, cioè o accettate di essere voi lavoratori e lavoratrici a pagare il costo delle malefatte padronali, oppure vi licenziamo, chiudiamo le aziende, tanto noi diciamo sempre il modo per andare avanti e per mantenere grassi i nostri portafogli e la nostra situazione. Cioè veramente ci sarebbero tutte le ragioni perché un modo di indignazione, ma vorremmo dire meglio di presa di coscienza e consapevolezza, attraversi tutto il mondo del lavoro e si riversi con determinazione a spazzare via questa classe padronale, che è veramente quanto di più ignobile c'è sulla faccia della terra. Per classe padronale intendiamo indifferentemente padroni di qualunque nazionalità, esattamente come consideriamo nostri fratelli e nostri compagni di lotta i lavoratori e le lavoratrici, a prescindere da quale è la loro nazionalità di appartenenza. Bene, diciamo, in questa situazione così drammatica e così infame, ordita nei confronti dei lavoratori dell'Alitalia, si è andato a realizzare un referendum, insomma, accompagnato da comunicati di CGIL, CISL, UIL, UGL veramente vergognosi, veri e propri ricatti, che dicevano ai lavoratori: o vi comportate bene, cioè accettate l'infame accordo che abbiamo siglato, oppure sarete voi a pagarne le conseguenze, perché tanto loro che stanno seduti dentro le stanno seduti sopra le poltrone dentro le stanze delle burocrazie sindacali o di partito eccetera non ci hanno mai da rimetterci niente, giocano, firmano, intrallazzano sulle spalle nostre di lavoratrici e lavoratori, e per loro la partita finisce sempre bene. E in questo clima si è andato a questo referendum, e proprio in questi minuti iniziano ad arrivare i risultati in maniera significativa, e sembrerebbe, ma chiaramente ancora non si può dare nulla per certo, ma sembrerebbe che al contrario di quello che ci si aspettava, i lavoratori e le lavoratrici abbiano deciso di non accettare questo ennesimo ricatto, di rispondere no perfino a, appunto, al vero e proprio terrorismo psicologico che sindacati, patronato e governo hanno messo in campo in questi giorni, per cui appunto apprendiamo che a Milano la vittoria del no al referendum è stata schiacciante, all'Inate ci sono stati 698 no e soltanto 153 favorevoli, a Malpensa 278 no e soltanto 39 sì, e da quelle che sono le notizie che iniziano a giungere sembrerebbe che anche a Roma si vada profilando una vittoria importante del no al referendum. Proprio alla luce di questi nuovi scenari, il governo ha organizzato in questi minuti una riunione appunto che vede coinvolti i personaggi che citavo prima, quindi il presidente del Consiglio Gentiloni, Poletti, Del Rio e Calenda, per capire che cosa fare di fronte a questa situazione. Per quanto sia detto e si sia raccontato in giro che se i lavoratori votavano no si andava al fallimento e quindi alla chiusura della stessa Alitalia, vediamo se il governo avrà l'ardire di coprirsi di questa nuova infamia, cioè di mettere in mezzo alla strada 12.500 dipendenti più tutto l'indotto, quindi migliaia e migliaia di famiglie messe in mezzo a una strada e rovinate. Vedremo se ancora una volta la volontà di svolgere un servizio utile e servizievole ai padroni avrà la meglio su qualunque ragionamento anche soltanto di logica, e se appunto quindi assisteremo alla vergogna della chiusura di Alitalia e di quello che ne consegue. D'altra parte ci auguriamo che il no dei lavoratori sia anche accompagnato da una diffusa volontà di lotta, e che quindi di fronte a questo atteggiamento patronal governativo sindacale ci sia una risposta di lotta adeguata alla sfida. Va bene, chiaramente Radio Onda Rossa vi terrà aggiornati su questo referendum, così come sugli eventuali ulteriori sviluppi della manifestazione già Foggia e su tutti i temi che riguardano gli interessi di lavoratrici e lavoratori. E con questo è davvero tutto per oggi, andiamo a chiudere quindi la odierna trasmissione del Tappabuchi, ricordando che Radio Onda Rossa si appresta oramai a breve a a festeggiare i suoi 40 anni il 24 maggio e che questi 40 anni Onda Rossa li ha percorsi sempre grazie esclusivamente al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori, rifiutando la pubblicità così come qualunque padrino o padrone, e questo sostegno necessita sempre più. Proprio in questa mattina c'è stato bisogno di un intervento alla strumentazione della radio, appunto, per poter continuare a trasmettere, e quindi le spese sono tante e la situazione è difficile. Naturalmente potete sostenere la radio in tanti modi, in primo luogo partecipando alle iniziative che la radio mette in campo continuamente, o ancora venendo qui in radio tutti i giorni dalle 9 alle 21 o attraverso il sito della radio www.ondarossa.info nella sessione Sostienici, o ancora con il più classico sistema del conto corrente postale 61 80 40 01, intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma. Con questo è davvero tutto. Ricordiamo che il tappabuchi è quella dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà, che si riunisce tutti i giovedì dalle 21 presso il Comitato di Quartiere Alberone a via Appia Nuova 357, e ancora nello stesso giorno e nella stessa sede, ma dalle 18:30, si riunisce anche l'assemblea di sostegno alle lotte della logistica. Con questo vi salutiamo, un saluto ascoltatrici e ascoltatori, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.
Sisert l'udare convenzionasias tirem.